Benvenuti oggi 6 maggio 2010, ore 19:30, comincia lo spazio serale con Radio Onda Rossa. E l'informazione con Radio Onda Rossa comincia oggi con una notizia da Ostia. Questo pomeriggio purtroppo un nuovo gruppo di neofascisti ha minacciato con un attacco il laboratorio e l'officina di Ostia. Invece la scuola si auto-organizza con delle iniziative antifasciste rispetto all'appuntamento nazionale di domani del blocco studentesco. L'Etame davanti la sede di Forza Italia a Roma, finalmente una buona notizia, mentre a Roma l'indagine sull'ufficio condoni di Alemanno, delle inchieste rispetto a quelli che sono i rapporti con la società Gemma, a Como invece purtroppo i suicidi nelle carceri italiane, a Ferrara un pestaggio di un ragazzo in caserma, a Roma invece schedano i viaggiatori rom sui treni. A Treviso invece truffa a cittadini migranti da parte di una coppia che offriva stage formativi. E a Palermo protestano le fondazioni liriche dopo i tagli del governo. Dagli esteri, Grecia ha approvato il piano di austerità, mentre a Berlino andiamo verso l'ottava conferenza dei palestinesi d'Europa, e invece purtroppo quello che è il dramma del Golfo del Messico rispetto a quello che è il disastro ambientale. Argentina invece la Camera approva la legge sui matrimoni delle coppie omosessuali. E siamo a Ostia. Questo pomeriggio un gruppo di neofascisti appartenenti al blocco studentesco ha minacciato di morte i compagni appartenenti al laboratorio e l'officina di Ostia. Il laboratorio, già lo scorso mese, ricordiamo, prima del 25 aprile, aveva subito dei forti attacchi dai nazifascisti, prontamente poi cacciati dai compagni. Forti però di quella che è una tutela che gli arriva anche dal Partito delle Libertà, hanno nuovamente attaccato il lavoro dei compagni a Viale dei Promontori. Ascoltiamo adesso una corrispondenza raccolta appunto poco fa da questi microfoni.
Qui da Ostia diamo un aggiornamento rispetto a, diciamo, alla mobilitazione del 7. Questo pomeriggio, tra le 2 di pomeriggio e le 6, 4-5 ragazzi di blocco studentesco sono usciti su Viale dei Promontori e hanno fatto delle scritte minacciose nei confronti del collettivo L'Officina e in generale per tutti i ragazzi che stanno facendo la mobilitazione antifascista in vista appunto del presidio di domani a Piazza Santi Apostoli. Scritte minacciose che recitavano l'officina, questa è la vostra condanna a morte, e cose del genere. Noi ribadiamo che non ci stiamo a questa intimidazione che ci fanno e non abbiamo paura del loro atteggiamento che hanno nei confronti di una cittadinanza che si sta ribellando a queste nuove forme di fascismo, e ribadiamo per tutta la cittadinanza ostiense l'appuntamento di domani mattina alle ore 8 davanti la sede centrale del liceo Anco Marzio a via Capo Palinuro numero 62.
Anche la scuola si mobilita, la scuola è antifascista. Questa mattina gli studenti romani, in vista dell'appuntamento proprio contro la manifestazione del blocco studentesco nazionale di domani, hanno organizzato una serie di iniziative per denunciare il loro sdegno e la voglia di esserci domani 7 maggio, per gridare e ribadire il loro antifascismo. E vi facciamo ascoltare una corrispondenza raccolta proprio con uno degli studenti, che ci racconta un po' com'è andata la giornata di oggi e gli appuntamenti per domani.
Ciao a tutti, beh, scuola di Roma, abbiamo fatto le iniziative. Ne parlo per il Virgilio, e abbiamo, durante le digressioni, abbiamo esposto striscioni che riportavano testi "la mia scuola antifascista" o "fuori il fascismo dalle scuole", e abbiamo volantinato e comunicato a tutti gli studenti che l'appuntamento di domani per Piazza Santi Apostoli. Abbiamo ribadito il nostro antifascismo che portiamo avanti da parecchio tempo nelle scuole, anche dopo la campagna di gennaio e febbraio, dopo l'aggressione di uno studente del Mamiani. Abbiamo rilanciato questo tema mobilitandoci così, volantinando, distribuendo adesivi, mettendo musica, appunto comunicando a tutti che i nostri percorsi dell'antifascismo continuano, e anche appunto in particolare per la giornata di domani. Domani noi studenti abbiamo appuntamento per una colazione sociale antifascista al Virgilio alle 9. Invitiamo tutti gli studenti e le altre scuole che sono mobilitate oggi, in passato, e che domani parteciperanno comunque al presidio a Santi Apostoli. Ci incontreremo lì e poi ci muoveremo in gruppo per raggiungere la piazza portare anche lì la voce delle scuole, che comunque è sempre stata forte su questo tema, anche perché in primo piano dato appunto gli accadimenti più recenti sia nelle scuole che poi nell'università.
È sempre a Roma, l'Etame davanti alla sede di Forza Italia a Roma. L'Etame davanti alla sede di Forza Italia a Roma, in cima allo sterco, hanno messo delle bandierine PDL e Casa Pound e un vasino da notte. 15 kg di sterco animale sono stati scaricati in via dell'umiltà. Con il letame anche due bandierine, una PDL e una di Casa Pound. Sopra il cumulo di sterco rovesciato da un bidone è stato messo un vaso da notte per bambini. Le forze dell'ordine hanno transennato la zona come se dovessero tutelare ciò che roba loro. E adesso ascoltiamo una corrispondenza raccolta da questi microfoni oggi pomeriggio.
Dadaista, verso il 7 maggio, compiuta da una firma particolare, si chiama Dada Spalman, che è una citazione che abbiamo capito di una nota canzone di Elio e le Storie Tese, che parla di un supereroe. Praticamente sono stati depositati diversi chili di letame davanti alla sede del PDL regionale e nazionale, che ha sede dell'umiltà nel centro di Roma, e con diverse manchette e bandierine che rappresentavano la nascita della nuova corrente interna al PDL, cioè la nuova corrente fatta da Casa Pound e blocco studentesco. E in questo comunicato, che tra poco giriamo e ci è arrivato, ma sta girando già in ANSA, nelle agenzie ufficiali anche, è praticamente un'azione che serve a denunciare l'assoluta internità di Casa Pound e blocco studentesco alle dinamiche di governo. Cioè, mentre in questo paese la crisi è sempre più forte, c'è un movimento forte in questi anni degli studenti contro la riforma Gelmini, questi signori che si declamano antisistema in realtà incontrano la Gelmini, assaltano i centri sociali, insomma fanno quel ruolo storicamente, insomma, che gli è congeniale, di servi del potere. E questa iniziativa è servita per valorizzare ancora di più la denuncia verso il 7 maggio dell'internità di Casa Pound e blocco dentro il PDL, insomma una nuova corrente organizzata pienamente organica a questo sistema di governo. E l'azione che ci è stata raccontata, insomma, è stata un blitz veloce con appunto lo scarico di questo letame e la consegna, insomma, di queste mascette davanti alla sede del PDL, in cui veniva anche raffigurato Scajola, che è un emerito ministro di questo governo che cura i propri affari e che distrugge i diritti delle persone, insomma, per mettere in mostra la vera qualità di un governo che vede insieme Berlusconi, Scajola, Le Manno e pure i fascisti del terzo millennio di Casa Pound. Questo è quanto, quindi un'azione che crediamo lanci la giornata di domani dalle 10 a Santi Apostoli per festeggiare il fatto che Casa Pound e blocco studentesco è stato impedito di fare il corteo, questa marcetta su Roma che volevano, insomma, costruire nelle settimane precedenti.
Ci spostiamo a Como, dove è ancora un suicidio nelle carceri italiane, l'ennesimo suicidio, il 24esimo dall'inizio dell'anno nelle sovraffollate carceri italiane. Eraldo De Magro, un detenuto originario di Cosenza e con precedenti per traffico di armi, si è tolto la vita impiccandosi con i lacci della scarpa nel carcere di Como. Lo hanno fatto sapere fonti penitenziarie, secondo le quali, sempre le stesse fonti interne al carcere di Como, recentemente l'uomo aveva lamentato di sentirsi perseguitato dall'autorità giudiziaria. Da una decina di giorni rifiutava il cibo e inoltre sul calendario all'interno della cella la data di oggi, 6 maggio, avrebbe scritto la parola fine.
E siamo invece nuovamente a Roma. Ci spostiamo all'interno delle stanze del Campidoglio, c'è un'indagine sull'ufficio condoni alle mani davanti ai PM. I magistrati vogliono chiarire i rapporti tra amministratori e la società Gemma. I vertici del Campidoglio sfileranno quindi in procura e saranno sentiti dai sostituti procuratori degli Acardi e Sergio Colaiocco, che indagano sulle presunte irregolarità della gestione dell'UCE, l'ufficio condono edilizio. L'indagine punta a chiarire se e come sia stata favorita la società Gemma nel rinnovo dell'appalto milionario per l'esame delle 60.000 pratiche di condono condono edilizio. Per i PM il rinnovo dei ricchi contratti sarebbe avvenuto in cambio di favori di cui avrebbero beneficiato l'attuale amministratore assessore all'urbanistica del Campidoglio Marco Corsini e il suo predecessore Roberto Morassut. Indagati anche il presidente e l'amministratore delegato della Gemma SPA Renzo Rubeo e Roberto Liguori. A questo punto solo Gemma negli ultimi anni, ci dicono, ha sempre ricevuto significativi emolumenti dal comune, contestano i PM, previa riduzione degli obiettivi di gran lunga inferiori a quelli originali. Per quanto invece riguarda Morassut, secondo i pubblici ministeri, tra il novembre del 2005 e il febbraio del 2008 avrebbe agevolato la SPA rinegoziando il contratto di appalto in cambio dell'assunzione di almeno 4 persone che in assenza di titolo hanno effettuato prestazioni lavorative nel suo staff retribuite dalla SPA per un totale di circa 500.000 euro. Le accuse, come potevamo ben immaginare, vengono respinte tanto dall'ex che dall'attuale assessore all'urbanistica. Sia Morassut che Corsini hanno dichiarato di aver agito nel pieno rispetto della legge e di essere convinti che l'inchiesta della magistratura chiarirà la loro innocenza.
E a Ferrara è un pestaggio in caserma, mi hanno pestato in caserma, calci e pugni dagli agenti. In caserma l'indagato sarebbe stato denudato e perquisito, portato nel bagno, insultato e pestato, colpito con calci e pugni. È stato subito trattato come un terrorista. L'accusa ai vigili è di Acci, nato a Cento, 32 anni fa, residente a Pieve di Cento. L'uomo ha anche presentato perizie mediche sulle ferite. I vigili lo accusano di resistenza e lesioni. La vicenda risale al pomeriggio del 24 marzo scorso, mentre l'uomo stava percorrendo via Ponte Nuovo a Pieve provenendo dal Cento. Giunto all'altezza di via Primo Maggio, l'uomo ha svoltato usate poco prima di incrociare una pattuglia della Polizia Municipale di Reno Galliera. Sarebbe poi stato inseguito dalla pattuglia, lampeggianti accesi e fermato. I vigili seguono il controllo, ma secondo la loro versione l'uomo si sarebbe opposto innescando una sorta di colluttazione. Uno dei componenti della pattuglia avrebbe puntato una pistola contro il volto di AC, subito dopo l'avrebbe insultato e strattonato minacciandolo. Se non fai quello che ti dico, ti buco. Ad AD viene chiesto, a C scusate, viene chiesto di consegnare il cellulare, lui si rifiuta, viene caricato in auto e portato alla caserma di San Giorgio di Piano. In caserma il ragazzo sarebbe stato denudato e perquisito, portato nel bagno, insultato e pestato con colpi e calci e pugni, sottolinea l'avvocato Bissi. Nessuno l'ha informato dei suoi diritti, è stato sottoposto a perquisizione personale e dell'auto senza poter chiamare un avvocato e senza che gli venisse rilasciato un verbale. È stato picchiato a mani nude, il medico legale ha confermato la compatibilità delle lesioni con lividi al collo, braccia e un fianco, con il suo racconto.
E siamo a Roma, viaggiatori rom schedati sui treni, controllori si ribellano e razzismo. Polemica per il modulo da compilare sulla Roma Tiburtina Avezzano. I ferrovieri scrivono alla Carfagna, ma Trenitalia dichiara quella carta mai usata. Segnalare e contare eventuali passeggeri di etnia rom che salgono e scendono dal treno alla fermata di Salona, tra Roma Tiburtina e Avezzano. La selezione è affidata a controllori e capotreni alle prese con un modulo prestampato di Trenitalia, secondo l'azienda però mai in pratica utilizzato, che non menziona passeggeri senza biglietto o molesti, ma semplicemente di appartenere all'etnia rom. Un asterisco tra voci burocratiche proprio sopra la casella annotazioni che ha scatenato la denuncia dei ferrovieri. Sostiene che il modulo non è mai stato impiegato, ma evidentemente ha circolato abbastanza per provocare la reazione di capotreni addetti, scandalizzati dalla prospettiva di dover compilare quelle caselle. Con una lettera indirizzata al ministro per le pari opportunità Mara Carfagna chiedono di correggere il modulo dell'evidente intento discriminatorio. La richiesta richiesta ai capotreni di indicare i viaggiatori di etnia rom meramente in quanto tali e senza alcuna motivazione non può avere altra lettura che la discriminazione, scrive al ministro il segretario di FAST Piero Serbassi. Noi crediamo che tutto ciò non possa essere tollerato, per questo siamo a chiederle un intervento. Intervento che però, secondo Ferrovie dello Stato, non è necessario perché il modulo non è stato poi attivato e comunque tutto quello che facciamo, dicono loro, è per la sicurezza dei viaggiatori. Non si capisce perché i viaggiatori rom non debbano essere considerati come tutti gli altri, e queste sono le mere spiegazioni dell'azienda. Gli addetti quindi si pongono però anche problemi pratici, ovvero come farebbe il personale a stabilire che il cliente in questione sia inequivocabilmente di etnia rom, chiede a questo punto Serbassi nella lettera. Il viaggiatore di etnia rom va segnalato anche se regolarmente in possesso di biglietto? La questione finisce su un blog di Ferrovieri che citano Bertolt Brecht e dicono: vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Quando presero me non c'ero rimasto nessuno a protestare.
A Treviso truffati cittadini migranti da una cooperativa che offre stage formativi, perquisizioni in Veneto, Lazio e Friuli in case e aziende di un gruppo che gestiva l'immigrazione illegale attraverso corsi formativi. Il blitz nelle province di Roma, Venezia, Treviso, Pordenone e Vicenza. L'indagine, nel quale è indagato anche un avvocato, ha coinvolto la Forcop di Venezia, che avrebbe garantito agli immigrati l'iscrizione a stage formativi facendo credere che al termine sarebbero stati assunto. Sono circa 500 i migranti truffati. E a Palermo protestano ancora le fondazioni liriche dopo i tagli del governo. Fondazioni liriche in protesta a Palermo, concerto di protesta domani davanti al Teatro Massimo di Palermo dopo lo sciopero contro il decreto sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Al termine di un concerto, di un corteo di lavoratori delle 20:30, il maestro Roberto Abbato dirigerà orchestra e coro del Massimo del Requiem di Verdi davanti alla scalinata, intercettazioni, censura per la stampa. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato alcuni emendamenti al DDL intercettazioni in cui via la pubblicazione di tutti gli atti di un procedimento al fine termine. Avrete sentito, probabilmente c'è stata una mistura di due notizie differenti. Comunque, per precisazione, una era su le fondazioni liriche, mentre l'altra sul DDL intercettazioni approvato dalla Commissione Giustizia al Senato.
E a questo punto andiamo agli esteri. Siamo in Grecia, ha approvato il piano di austerità. I voti a favore sono stati 172, no 121, gli astenuti 3. I presenti erano 296 sui 300 deputati dell'Assemblea unicamerale. A favore ha votato anche l'ex ministro degli esteri Dora Bakoyannis del partito Nuova Democrazia di centrodestra, i cui altri deputati hanno invece respinto il piano. Tre deputati del partito di governo PASOK si sono astenuti e il premier Giorgio Papandreou li ha fatti escludere dal gruppo parlamentare. Prima del voto il premier aveva affermato: o votiamo o applichiamo l'accordo con UE e FMI. O condanniamo la Grecia alla bancarotta. Ed aveva fatto appello alla responsabilità dei deputati. I principali partiti, cioè ND, i comunisti del KKE e la sinistra radicale di Syriza, hanno votato contro. Alle 18, nel momento in cui il Parlamento votava il piano di austerità con l'accettazione dei fondi FMI-UE, i due sindacati hanno convocato una nuova manifestazione per reagire alla tragedia di ieri, ma anche per confermare, come ha dichiarato il GSE, che la lotta va avanti. Contemporaneamente anche il KKE terrà la sua manifestazione nella tradizione di un partito che segue un percorso proprio di mobilitazione. Il principale blocco della sinistra di opposizione, la coalizione Syriza, chiede un referendum e ieri nel quartiere di Exarchia Circa 200 militari hanno attraversato minacciosamente le strade e oggi si parla di circa 25 fermi. I media mainstream continuano a descrivere i tagli, stipendi e pensioni come inevitabili e che i finanziamenti dell'FMI e dell'UE sono aiuti imprescindibili, ma gli interessi sui prestiti concessi alle grandi potenze non faranno che aggravare la situazione dei cittadini greci e riempiranno le casse di quelle banche europee, soprattutto quelle tedesche, in gran parte responsabili di quella che è la crisi finanziaria che grava solamente sulle classi popolari. A Londra intanto, con un ritmo senza precedente, ricchi greci stanno comprando case di lusso. Secondo l'agenzia immobiliare Knight Frank, citata dal Telegraph, il costo delle case e degli appartamenti che costano oltre 1 milione di sterline è cresciuto del 21% lo scorso mese rispetto a quello dell'aprile del 2009. E ascoltiamo una corrispondenza raccolta dai microfoni di Radio Onda d'Urto da chi in Grecia c'è.
Si parla di 25 tedeschi, ci sono anche altre persone fermate che però durante la notte sono state rilassate. Sono state lasciate libere. La polizia questa mattina ha detto che comunque più o meno ha individuato il gruppo delle persone che ha incendiato la banca e che comunque presto sarà possibile arrestarle.
Quindi la polizia sostiene di aver individuato chi erano le persone che ieri hanno compiuto attacchi agli istituti di credito, in particolare quello cui all'interno
le
c'erano.
Persone, però comunque un po' il gruppo che ha fatto questo attacco, che ha incendiato la banca. Poi ieri per tutta la notte più o meno c'era una presenza della polizia nella zona di Exarchia. Però non si sono verificati scontri o tafferugli nella zona.
E tutte le persone che sono state arrestate e fermate ieri erano persone che sono state individuate all'interno del quartiere di Exarchia durante quell'operazione repressiva di ieri?
Anche persone che sono state arrestate o fermate anche durante gli scontri, durante gli scontri che sono venuti.
Siamo nel Golfo del Messico, disastro ambientale, marea nera, biologi, rischio per i piccoli delfini e le tartarughe. L'espandersi della marea nera nel Golfo del Messico, secondo i biologi marini, minaccia la fauna selvatica del Nord America, che in questo periodo sta per nascere. La fauna del Nord America è a rischio, ha detto Mark Flegel di Greenpeace USA, spiegando che ad essere in pericolo sono i piccoli tartarughe marine e i delfini. I delfini, dice, sono molto vulnerabili perché non hanno mezzi per proteggersi dal petrolio che può contaminare loro gli occhi, la pelle e tutte le mucose. Ha dichiarato Mandy Tumlin, una biologa del Dipartimento della Louisiana di Fauna Selvatica e Pesca, il disastro giunge in concomitanza dell'arrivo della primavera, stagione in cui la flora e la fauna sono più a rischio. In primavera, infatti, dice, gli uccelli nidificano, al momento il pellicano bruno sta nidificando e dovrebbe crovare al più presto e tante altre specie stanno per fare lo stesso. Così Michael Carlos, sempre dal Dipartimento della Louisiana di Fauna Selvatica e Pesca, ci dice: il rischio maggiore di contaminazione è la catena alimentare. Quando il greggio raggiunge pesci, da questa passa agli uccelli che poi lo trasferiscono ai loro piccoli. Parlando dei rischi mortali che l'ingestione del petrolio causa nel sistema digestivo degli animali. E invece adesso una buona notizia: in Argentina, sperando che non sia un'illusione, la Camera approva la legge sui matrimoni tra coppie omosessuali. La Camera dei Deputati del Parlamento argentino ha approvato con 125 voti a favore e 109 contrari un disegno di legge per consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ora il Senato deve ratificare la decisione, ma non è ancora stata stabilita una data per questa seconda e ultima votazione. Il Presidente, Cristina Fernandez, ha promesso che non metterà nessun veto se la normativa otterrà l'appoggio dei senatori. In Argentina 5 coppie di gay e lesbiche sono già state sposate, ma le unioni sono state annullate da successive sentenze. Esponenti della Chiesa Cattolica, come se non ci bastassero, quelli che abbiamo anche qui in Argentina, hanno condannato il matrimonio gay definendolo perverso e immorale. Come se le loro questioni non bastassero, quelle di casa, E il nuovo emendamento però non sembra avere accesso a polemiche sociali e la maggior parte degli argentini si dichiara favorevole. E per questa sera è tutto, vi salutiamo da questo appuntamento serale con l'informazione, rimandandovi a quello di domattina alle 7.30 con la replica di questo GR. Poi si susseguiranno gli altri appuntamenti informativi all'ora di pranzo e all'ora di cena. Nel frattempo ricordiamo quella che è uno di quei numeri fondamentali per questa radio, che è il conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185, Roma, perché questa radio non campa d'aria e non ha né padrini né padroni. Per mettervi in contatto con noi, ondarossa@ondarossa.info, per chiamarci 06 49 17 50 e per la diretta@ondarossa.it. Riguardo a quello che è il sito, è www.ondarossa.info, sito che vi rivelerà delle sorprese durante la prossima settimana. Non c'è dato anticipare altro e per ora vi lasciamo a quelli che sono degli spot e degli appuntamenti e a quello che è lo spazio comunicazioni.